Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna alla vigilia di un'altra partita. Ebbene sì, sono tornati i turni infrasettimanali che so che vi mancavano tanto. E il Parma quindi domani, all'orario a dir poco infausto, delle 14 di un mercoledì, così di inizio primavera, il tempo almeno dovrebbe essere buono, perlomeno quello, scende in campo in un Tardini che immaginiamo semideserto per ovvi motivi, insomma normalmente il mercoledì alle 14 la gente comune lavora e quindi suppongo che sarete in pochi domani, ma ci sta, tant'è. E comunque vabbè, diciamo che questo non dovrebbe comunque in ogni caso condizionare la prestazione del Parma, se pensiamo che questi giocatori hanno disputato partite per un anno e quasi due campionati a porte chiuse, quindi insomma questo sarà tutto sommato per loro il male minore, per i tifosi però è veramente un peccato, soprattutto per il fatto che comunque questa di... Vabbè, intanto sfortunati, perché se proprio doveva capitare in questo orario poteva capitare una trasferta, non una partita casalinga. E comunque è una bella partita, interessante e anche un crocevia, se così lo possiamo definire, delle ultimissime ambizioni del Parma dopo la vittoria col Cosenza. Bella, convincente, forse anche partita che ha premiato davvero molto, forse oltremodo, anche la qualità tecnica dei giocatori del Parma e penalizzato molto il Cosenza, però insomma oggi a me, domani a te, potremmo dire, visto che il Parma non sempre ha raccolto quanto meritava. Vedete che poi questi episodi alla fine un po' si compensano, e però con il Como una sfida davvero interessante. Tra l'altro leggevo proprio poco fa che il Como potrebbe essere salvo già da stasera, ancora prima di giocare, perché se il Cosenza alle 19 non supera la SPAL, allora il Como potrebbe anche perderle tutte, sarebbe già tranquillo circa la permanenza in categoria. Como, che lo ricordo, è una neopromossa, ha fatto bene, si sapeva che era una squadra comunque dalle, non dico ambiziosissima, però la salvezza era l'obiettivo minimo, ma salvezza tranquilla, La squadra c'è, non hanno fatto spese folli, c'è il nostro, tra virgolette, nostro Alberto Cerri, e così, squadra un po' di alti e bassi, però tutto sommato mi ha sempre dato l'idea di essere abbastanza solida. Allora vi ricordo subito i numeri per scriverci, il numero WhatsApp o SMS 333-9200-170. Vedo che ci sono tanti messaggi di ieri sera di Bar Sport, lo dico subito, purtroppo a un certo punto c'è stato un problema tecnico di trasmissione che non dipende però da TV Parma, quindi diciamo che anche noi, nostro malgrado, l'abbiamo dovuto subire. Vi ricordo però che su 12tvparma.it, sul sito nella sezione programmi, nell'archivio programmi, dovreste già trovare la puntata di ieri di Bar Sport. Non ho verificato, ma dovrebbe già essere online, altrimenti la sarà brevissimo. Per chi se la volesse rivedere, c'erano tanti contenuti, davvero un peccato che ci sia stato questo problema tecnico, però insomma è andata così. Allora leggiamo intanto il programma di questa giornata, perché l'abbiamo detto, inizia già oggi alle 19 con Cremonese Alessandria, qui partita assolutamente da vincere per la capolista, Pordenone Frosinone, se giustamente ho anche, tanto per avere un obiettivo, come è normale, ovvio che sia, seppur difficile, noi dobbiamo poi guardare al Frosinone in questo momento, perché è l'ottava classificata, 51. Certo, col Pordenone che non perde mai rovinosamente, però di rado poi riesce a frenare la corsa di qualche squadra. Qualche volta c'è riuscita, non con il Parma, che ha preso un'imbarcata sia all'andata che al ritorno, però... Ecco che se il Frosinone, quindi stasera l'opportunità di allungare ulteriormente, e a quel punto, ma insomma, sarebbe ancora tutto più dannatamente complicato di quanto già non lo è, perché già così le cose stanno veramente in una maniera complessa, ne stiamo parlando da tanto tempo, insomma non diciamo nulla di nuovo. Poi c'è Regina Benevento, attenzione che sulla Regina pende una possibile penalizzazione di 2 punti, ma staremo a vedere, è possibile. La Regina che ha proprio 2 punti in più del Parma. Poi c'è SPAL Cosenza, di cui abbiamo già parlato, la partita che potrebbe fare tanna libera a tutti per diverse squadre, quelle a 44 punti, e non sono poche. E poi c'è Ternana Lecce, anche qui Ternana, squadra che è davanti al Parma, Domani Parma-Como alle 14, Vicenza-Crotone, Monza-Ascoli, Pisa-Brescia, poi c'è Cittadella-Perugia alle 19. Non so se avete dato un'occhiata alla Gazzetta di Parma di oggi, che fa il raffronto degli ultimi due campionati della quota playoff. Mi sento di poter dire che quello del campionato 19-20, condizionato dal Covid, è un po' anomalo, quindi è difficile fare riferimenti con quello. Comunque l'ottava andò ai playoff con 54 punti, mentre a questo punto del campionato l'ottava aveva 46 punti. Oggi ne ha Frosinone, abbiamo detto 51, infatti Iachini, che poi sentiremo, l'ha detto, davanti corrono. L'anno scorso, a questo punto del campionato, l'ottava aveva sempre 46 punti, e quindi sono decisamente meno. È anche vero che il Parma, che è quattordicesimo, ha 42 punti, l'anno scorso la quattordicesima ne aveva 39. Sì, si è un po' innalzato il livello generale, ma forse perché anche le ultime hanno fatto molti pochi punti, credo che il motivo sia quello. L'anno scorso poi si andò ai playoff, forse l'ho già detto, con 56 punti, due anni fa con 54, non credo che bastino stavolta 56 punti, perché vorrebbe dire che il Frosinone da qui alla fine, che ne ha 51, Ascoli 52, dovrebbero fare meno di 4-5 punti, mi sembrano pochi. Leggiamo la classifica per bene, perché non voglio farvi confusione. Primo posto per la Cremonese con 60 punti, Lecce ne ha 59, Pisa 58, poi abbiamo il Brescia 57, così come il Monza, Benevento 54, una partita in meno, poi contro il Cosenza, non una partita impossibile. Ascoli 52, poi Frosinone 51, Perugia 47, Como, Ternana, Cittadella, Regina 44, il gruppone di queste qui, Parma 42 e poi Spalla 33, che è un po' nella terra di nessuno la Spalla, deve solo stare attenta a non farsi risucchiare, per questo è importante per lei la partita col Cosenza, attenzione. Poi abbiamo l'Alessandria 26, Vicenza 24, Cosenza 23, Crotone 20, Pordenone 14, insomma. Neanche il Cosenza è spacciato, anche se non c'era grande ottimismo dopo la sconfitta col Parma, però non la vedo così male il destino del Cosenza. Vi faccio ascoltare un ampio pezzo della conferenza stampa di Iachini, perché insomma si comincia un po' a dover tirare le somme, crediamoci sì, ma insomma guardiamo anche un po' un ragionamento un po' più complessivo, e Iachini fa un po' un sunto di della sua esperienza a Parma e delle prospettive di allora e di oggi. Sentiamo.
Di questo, che noi quando sono arrivato, è chiaro, bisognava mettere a posto diverse cosine. E avevamo parlato di febbraio-marzo come il mese in cui avremmo avuto, secondo quelle che erano un po' le mie esperienze per il lavoro, e ovviamente non avendo la bacchetta magica, valutando un po' diverse cose e andando a verificare un po' le caratteristiche dei singoli giocatori, quello che si aveva nella rosa, le problematiche, la squadra, la pressione che aveva avuto, i timori, le paure, di dare un'impronta sotto tutti gli aspetti, sia fisico che tattico che tecnico alla squadra, di andare a costruire un vestito che potesse esaltarne un po' le caratteristiche e fare squadra. Siamo migliorati tanto sotto tutti gli aspetti, a febbraio-marzo si è verificato quello che io preventivavo, cioè che la squadra raggiungesse un certo tipo di conoscenze, un grande miglioramento da parte di tutti, che siano i giovani, che magari non venivano considerati potevano essere considerati come primi attori all'inizio di questa stagione, ma anche dei vecchi, magari tra virgolette detti vecchi, no? I 3-4 ragazzi più esperti. E in questo c'è stata una grande crescita. Purtroppo non era stato messo in preventivo, come hai detto te, tutte le problematiche che ci sono capitate addosso, le 10-11 indisponibilità continue, queste cose qui. Queste non ce le aspettavamo, e non ci aspettavamo nello stesso tempo i diversi episodi che nel corso del nostro percorso hanno caratterizzato le tante traverse, pali, le sequel che non abbiamo fatto, pur creando tantissimo, ma nei numeri la squadra è cresciuta tanto, nelle situazioni che non concede agli altri, e in quello che sia nella fase difensiva e ovviamente anche nella fase offensiva, per tutto quello che riesce a creare, e quindi è diventata squadra, valorizzando tanti giovani, quindi il percorso è corretto. E in questo argomento, in questa cosa qui, va letta anche la particolarità della stagione, perché se andiamo a considerare delle ultime stagioni, il nostro percorso, pur essendo stato costellato di grandi, tante problematiche, ma nelle stagioni passate saremmo stati a 3-4 punti dalla zona playoff. Invece quest'anno purtroppo c'è da registrare che davanti stanno andando con un percorso di lavoro più lungo del nostro, di lavoro di insieme, di conoscenze, quindi stanno avendo un passo molto molto elevato e alto. E nonostante noi abbiamo detto più volte, stiamo facendo l'ottavo risultato consecutivo, abbiamo fatto in precedenza nelle due sconfitte di Cremona e Ternana, abbiamo fatto forse due delle più belle partite sul piano tecnico, delle occasioni create, dei numerosi tiri in porta, e non abbiamo raccolto per quanto abbiamo seminato, e precedentemente avevamo fatto un altro piccolo, di 3-4 partite, un altro piccolo percorso di continuità dei risultati. È chiaro che va letto che in questo la squadra è cresciuta tanto, però nello stesso tempo tutto questo non è stato forse potuto premiare, e nonostante le tante problematiche, come dicevamo, dalla classifica, perché poi davanti hanno corso tantissimo rispetto agli altri campionati. La zona playoff eravamo in altre stagioni, eravamo lì potevamo essere lì a 3-4 punti alla 32esima giornata, e quindi in lotta, in corsa. Ma questo a noi non ci deve riguardare, come ho detto ai ragazzi, come diciamo da tempo anche noi. Noi dobbiamo guardare il nostro percorso di lavoro, il nostro percorso di crescita, continuare a, nonostante, ripeto, siamo arrivati, c'è stato un cambio di allenatore, ci sono state tante situazioni di un certo tipo, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, continuare a crescere, a migliorare, a correggere le situazioni e gli errori o le gestioni di certe situazioni di partita, anche sul piano della personalità, sul piano dei singoli episodi, e quindi migliorare, continuare il nostro percorso. Ma la squadra oggi è squadra, ha un suo vestito, ha una sua organizzazione, un suo atteggiamento, una sua mentalità, ma lo sta dimostrando già da diverso tempo, da qualche mese a questa parte, pur disputando tante partite e con tante difficoltà. E quindi andiamo avanti sul nostro lavoro, cerchiamo di fare più punti possibile, come ci siamo sempre detti, e in questo percorso anche finale rientra un po' la tua ultima domanda, quella di andare a valutare poi nella crescita dei singoli e dei reparti e del collettivo quello che poi sarà più utile fare anche più avanti. Ma intanto viviamo la giornata, pensiamo in ogni partita a giocarci le nostre gare, perché dobbiamo onorare una maglia, dobbiamo far felici il più possibile i nostri tifosi, renderli orgogliosi di una squadra che mette in campo tutto, a prescindere da quelle che sono le avversità che ci sono un po' arrivate addosso. E quindi questo deve essere nel nostro DNA, nella nostra mentalità, nel nostro atteggiamento, e stiamo continuando a farlo e dobbiamo continuare a farlo. Poi verificheremo quello che sarà stato positivo, sarà stata la crescita, sarà stato qualche problemino che dobbiamo andare a lavorarci sopra per poterlo correggere, e in questo rientrerà la valutazione che poi tu della tua domanda che mi hai chiesto, insomma, ecco. Quindi abbiamo ancora tempo, 6 partite, per poter valutare bene il tutto, ma soprattutto valutare l'opportunità di andare a avvicinarci il più possibile se possibile raggiungere la zona dei playoff. Questo è nel nostro.
Insomma, alla fine l'ha detta la parola magica, playoff, Beppe Iachini. Avete capito, un ragionamento un po' lungo, però insomma l'ho argomentato in una certa maniera. Vuol dire un po', stiamo qui sul pezzo, però pensando anche un po' al futuro, inevitabile, mi sembra condivisibile il ragionamento. Ora do subito il benvenuto al nostro primo ospite di questo pomeriggio, che è Marco Bernardini, Gazzetta di Parma e ForzaParma.it. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Marco, Iachini, se fino a qualche settimana fa diceva no, bisogna pensare solo a questo campionato, beh, ora cerca un po' l'arte giusta, secondo me, del compromesso.
Sì, direi sano realismo, però devo fare i complimenti a Iachini perché è comunque riuscito a tenere il gruppo sulla corda. Non era facile in una situazione del genere, soprattutto una squadra come il Parma, che era sicuramente partita con ben altre ambizioni alla vigilia di questa stagione, si è ritrovata un po' nel limbo, nella terra di nessuno, quando mancavano tante ancora partite alla fine, e finora Iachini è riuscito forse a ottenere il massimo dalla squadra, nel momento in cui, diciamo, il treno playoff si era allontanato forse in maniera definitiva, perché insomma non sono poche, 8 partite di imbattibilità, è vero che in queste 8 partite ci stanno anche 5 pareggi, alcuni potevano essere vittorie, però sicuramente Iachini in ultimo periodo è riuscito a dare un'identità al gruppo e adesso giustamente a mio parere fa anche discorsi un po' più a medio-lungo termine. Chiaro, bisogna pensare a fine bene la stagione, fare più punti possibile, e lo ha detto in conferenza, arrivare a 60 punti sarebbe tanta roba, ma la matematica è semplice, bisognerebbe vincere tutte le 6 partite da qua alla fine, però soprattutto anche per pensare un po' più a lungo termine, capire chi effettivamente potrà far parte del Parma del futuro, senza comunque lasciare nulla di intentato, perché penso che questo insomma faccia un po' parte del gioco, a maggior ragione se ti chiami Parma e non ti aspettavi sicuramente di trovarti in questa posizione di classifica.
Marco Bernardini, ti leggo 2 messaggi che abbiamo appena ricevuto al 333-920-0170. Mark ci scrive: guardando la Gazzetta di Parma di oggi ho visto 2 report molto interessanti, per cui non tutte le speranze sono perdute, anche se sì, va detto che è vero. Allora, nel 2020 il Chievo è arrivato 8° con 46 punti, l'anno scorso 8° è arrivato il Cittadella con 46, però, e lo ribadiamo, a questo punto del campionato avevano meno punti, oggi hanno tutte più punti.
Sì, sì, infatti è stato corretto.
Cioè, scusami, mi sono espresso male. Questi erano i punti che avevano a questo punto del campionato. Sì. Alla fine il Frosinone ci è andato 2 anni fa con 54 punti e l'anno scorso con 56 punti. Ho invertito le classifiche. Però il concetto è quello, insomma, a questo punto del campionato le squadre che lottavano per l'8° posto avevano meno punti.
Sì, assolutamente, anche perché con i 42 punti attuali del Parma, il Parma sarebbe trovato a 4 punti dalla zona playoff sia un anno fa che 2 stagioni fa, quindi è innegabile che sicuramente ci sia stato un abbassamento per quanto riguarda le promozioni dirette, quindi le prime 2 piazze, ma allo stesso tempo si è alzata leggermente la quota dell'8° posto, perché ad oggi sicuramente Frosinone e Ascoli stanno viaggiando in maniera più veloce di quelle che a questo punto della stagione un anno fa occupavano l'ultima piazza per il playoff, quindi questa rientra un po' nella stagione un po' anomala della Serie B, dove è mancato forse il padrone in vetta, ma con tante squadre lì in lotta per i playoff probabilmente la quota si è alzata, tant'è vero che allo stesso modo quella della salvezza, se andiamo a vedere le ultime 2 o 3 piazze, Alberto, vedi anche tu che insomma parliamo di squadre che hanno davvero una media inferiore al punto a partita.
Lorenzo ci scrive: sarebbe importante vincere per rimanere agganciati al gruppo delle inseguitrici del treno playoff. Turno favorevole al Frosinone, un po' meno per l'Ascoli. Difficile recuperare punti a queste 2. Poi mette l'immagine del 2 gufetti, l'occhiolino e le dita incrociate. Insomma, abbiamo capito. Secondo te, Marco, qual è la vera squadra da puntare, ma non solo per il Parma, ma anche per quella 44 punti, per l'8° posto? Cioè, chi è che vedi favorita per questo benedetto 8° posto, anche per il 7°, le squadre?
Guarda, io credo che il discorso sia ovviamente ristretto in questo momento ad Ascoli e Frosinone, probabilmente farei la corsa più sull'Ascoli, perché chiaramente a livello d'organico mi sembra inferiore al Frosinone, e nel caso del Parma c'è ancora uno scontro diretto da giocare al Tardini, quindi sicuramente se fossi nel Parma farei la corsa sull'Ascoli, detto che resta un'impresa molto complicata. E a livello morale, faccio un esempio, oggi c'è Pordenone e Frosinone, chiaramente siamo a tifare per il Pordenone, ma è chiaro che un eventuale risultato positivo dei Ciociari sarebbe una piccola mazzata per il Parma alla vigilia di una partita dove comunque si ritroverebbe a un meno 13 dal Frosinone, quindi con l'obbligo ancora di dover comunque continuare la rincorsa a vincere, però con una partita in meno da giocare, ecco, quindi sicuramente oggi si guarderà con attenzione a Pordenone e Frosinone, perché inevitabilmente il Parma, il percorso del Parma passa anche attraverso lo stato delle dirette concorrenti. Bisogna anche essere realisti, si fa la corsa sull'Ascoli, però io credo che forse il Perugia ancora può avere qualche speranza, ma le squadre a 44 le vedo già un po' più indietro, ecco.
Sì, hai ragione, l'avevamo anche infatti rilevato all'inizio della trasmissione, questa partita tra Pordenone e Frosinone rischia di essere l'ennesima mazzata psicologicamente per il Parma. Tra quelle squadre che stanno tra l'8° posto e il Parma, ovvero Perugia avvantaggiato a 47 punti, Como, Ternana, Cittadella e Regina, sulla quale pende tra l'altro una possibile penalità, quale vedresti, quale vedi meglio per lo sprint finale?
Guarda, io avrei detto fino a qualche settimana fa il Cittadella, che però forse quest'anno sembra mancargli qualcosa. È strano quasi vedere il Cittadella già quasi fuori dai giochi, visto che insomma ci aveva abituato negli anni scorsi a essere un abitué, no, della zona playoff. Però sicuramente come struttura ti direi sicuramente appunto il Cittadella, ecco, nel senso che delle altre squadre bene o male ce le potevamo aspettare in quella posizione classifica, anzi probabilmente il Como, bisogna anche fare dei complimenti, sta anche attraversando un bel momento perché in serie ultima 4 partite e nelle ultime 2 giornate ha battuto Perugia e Monza, che sono davanti in classifica, però tutte le altre me l'aspetto lì. La Regina diciamo che è riuscita a risollevarsi con l'avvento di Stellone, ma è passato attraverso tanti cambi in panchina. La Ternana ha fatto il percorso che doveva fare tra alti e bassi, perché poi anche Cristiano Lucarelli non è stato esente da critiche in questa strana stagione, dove sicuramente molte squadre hanno denotato alti e bassi. Però sì, sicuramente dovessi trovare un nome al Cittadella, detto che il Parma sul piano dell'organico credo che insomma non sia smentito nessuno, è nettamente superiore a tutte queste squadre.
Sono d'accordo con te, però appunto la classifica è questa. Tra l'altro anche forse psicologicamente sarebbe un'altra prospettiva essere perlomeno a quota 44 con tutto quel gruppo.
Sì. E non era impossibile, no, Alberto, perché no. Se ripensiamo alle occasioni mancate dal Parma, l'abbiamo detto più volte, sicuramente il Parma 42 punti è il minimo sindacale, ecco, nel senso che sicuramente sì, il Parma avrebbe meritato di avere qualche punticino in più, certo, magari non sufficienti oggi per essere tra le prime 8, ma perlomeno per essere ancora in corsa, e con una condizione comunque psicofisica attuale del Parma che sicuramente è migliore rispetto a qualche settimana fa.
Leggo un altro messaggio: bastava partire con normalità e un mister di sostanza e parleremmo di altri obiettivi. Ma allora, poi ti lascio rispondere ovviamente, Marco Bernardini. Anche oggi è stata fatta la domanda, Iachini, ma il Parma ha 19 giocatori provenienti da paesi diversi, è uno svantaggio questo? Lui ha detto ovviamente sì, e l'aveva detto anche Tutino in un'intervista alla Gazzetta di Parma di una settimana fa, cioè quando si è tanti nuovi, lui aveva parlato solo di giocatori nuovi, quindi allargando ulteriormente il ragionamento, è ovvio che si paghi uno scotto, era cambiato anche l'allenatore. Qual è stato l'errore? Non capirlo fin da subito da parte della società, forse più che della piazza?
Sì, guarda, ho apprezzato sicuramente la filosofia e la linea verde del presidente Kraus, anche perché poi si è visto anche nelle ultime tornate di convocazione nazionale, il Parma sicuramente ha dei giovani interessanti e qualcuno di questi ha un futuro assicurato, e chiaramente all'inizio bisogna assemblarli e risolvere anche il problema della lingua, perché è innegabile che quando trovi tanti giocatori nuovi dalle parti di Collecchio in ritiro e che non conoscono a maggior ragione nemmeno il campionato italiano, serve un pochino di tempo. Il Parma ha provato questo mix tra giovani esperti, quindi affiancando anche delle chiocce, possiamo dire, insomma, Buffon, Vázquez, Danilo, Schiattarella, poi alcuni sono arrivati anche diciamo a ritiro già iniziato, però indubbiamente all'inizio lo scotto era da pagare più che dal punto di vista tecnico, perché poi qualcuno ha anche notato dei limiti, però proprio dal punto di vista della comunicazione, del linguaggio. Non è facile allenarsi all'inizio, un gruppo che non si conosce, quasi totalmente rinnovato, perché poi i reduci della scorsa stagione si contavano davvero sulle dita di una mano, e questo è stato un pochino scotto da pagare. La speranza è che si vada incontro a una rivoluzione un po' ibrida, nel senso che non si butti via tutto quello che si sta lentamente costruendo in questi mesi per poi evitare di ripetere lo stesso errore, quindi nuovi giocatori, nuovo tempo per assemblare la rosa e difficoltà per lo staff tecnico di creare un gruppo, creare una squadra che ora lo è il Parma, ma fino a 3-4 mesi fa sicuramente non si poteva definire come tale.
Sì, la tua osservazione insomma è giusta, e ci aspettiamo che sia proprio la base di partenza del Parma, non stravolgere ulteriormente qualcosa che si sta pian piano, si è costruito molto molto lentamente quest'anno, purtroppo. E spero che tutti abbiano capito che così prendere giocatori dall'estero poi può anche buttare bene nel lungo periodo, però nel breve diventa molto difficile, ma lo è per tutti, non solo per il Parma. Tu pensa, Marco Bernardini, ai talenti che prende l'Atalanta, dopo quanto purgatorio vengono lanciati in prima squadra da Gasperini, quindi questo credo sia emblematico.
Esempio di Malinowski, adesso in maniera minore,
lo stesso Gosens
stesso, Hateborg, insomma tanti giocatori che sono esplosi cammin facendo, però hanno avuto bisogno di tempo. Entravano probabilmente in una struttura già più consolidata rispetto a quella del Parma, dove effettivamente di grosse certezze non ce n'erano. Mi piacerebbe appunto che si imparasse la lezione di quest'anno e ripartire con movimenti mirati, oculati, e che vadano a migliorare l'organico, con magari un'analisi anche sul discorso degli infortuni, perché è chiaro che bisogna anche capire quali sono stati i giocatori maggiormente soggetti a stop fisici e in base a quello anche ragionare o su una possibile cessione o al massimo su un potenziare quel reparto, nel senso che è chiaro che se hai un reparto in cui hai molte assenze, cercare di prevenire prendendo magari uno o due giocatori in più. Faccio esempio, è un segreto pulcinella del centrocampo, dove sicuramente quest'anno il Parma ha dovuto pagare dazio e si è trovato spesso con l'organico ridotto ai minimi termini.
Allora, a proposito di organico, infortuni e quant'altro, proiettiamoci alla sfida di domani, perché poi è quello che interessa nell'immediato. Iachini ha detto che Buffon potrebbe recuperare, come sempre ha tenuto le carte copertissime, il tecnico ha detto sì, ma ci sono ancora 36 ore, stamattina in conferenza stampa intendo, ci sono ancora 36 ore, dobbiamo valutarli, vabbè, l'unica certezza, anzi l'unica, non l'unica, ma di certo non ci sarà Del Prato squalificato, ma rientra Cobout, che giocherà quindi a sinistra dove aveva giocato Del Prato a Cosenza. A sto punto a destra ci sarà Circati dall'inizio, sì. Non vedo grosse alternative, anche perché Balog si era fatto male.
L'infortunio di Balog sicuramente riduce di molto le scelte di Iachini, che perde Del Prato e Balog e recupera Cobout, quindi credo che si andrà verso una linea difensiva composta appunto da Circati, che nelle partite in cui è stato impiegato ha sempre fatto benissimo, Danilo e appunto Cobout. Poi sicuramente mi aspetto qualche ricambio tra centrocampo attacco, ecco, il vero problema forse Alberto è proprio l'attacco, perché si fa davvero fatica a trovare la coppia giusta, anche sabato un paio di attaccanti non hanno offerto prestazioni all'altezza.
Secondo te chi giocherà domani dall'inizio in
attacco? Guarda, io sarei molto curioso di vedere Pandev Benedicak, vediamo un po' se poi Pandev potrà sostenere la seconda partita di seguito dal primo minuto, ma insomma adesso è abile, è ruolabile, insomma ha recuperato i problemi fisici. Tutino probabilmente potrebbe fare comodo anche a gare in corso, visto che insomma Cosenza non ha convinto più del tanto, e poi resta l'enigma Sini, che sta continuando a faticare, mentre Benedicak, al di là dell'episodio del rigore, sicuramente se sta meglio, perché ricordiamo era partito fuori a Cosenza anche perché era rientrato un pochino acciaccato dagli impegni con la nazionale. Mi aspetto che possa essere il primo minuto, anche perché Iachini ha dimostrato di avere sempre grande fiducia nei suoi confronti.
Assolutamente, tra l'altro spesso ben riposta. Scrivetecelo anche voi al 333-9200-170, chi vedreste bene domani dal primo minuto in attacco. Intanto ringrazio per essere stato con noi Marco Bernardini. Ciao Marco, grazie, a presto.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, adesso andiamo in pubblicità. Allora, appunto, scrivetemi chi vorreste vedere domani in attacco. Soprattutto vediamo se c'è qualcuno di voi che difende Simi e lo vorrebbe dall'inizio. Finora credo che quelli che lo difendevano si siano piuttosto diradati, però magari qualcuno ci dà una chiave di lettura diversa, magari contro il Como in qualche modo, o anche per poi lanciare qualcun altro a partita in corso, perché poi gli attaccanti sono questi quattro di fatto, no? Tutino, Pandev, Benedicak, Simi, questi sono, in inglese non c'è Bogni, ci sarebbe anche Bogni, almeno col Cosenza era in panchina. Dite la vostra, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui in diretta con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tu, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora leggo subito un messaggio che mi è appena arrivato da Davidone. Domani secondo me farà giocare in attacco Tutino e Benedicak. E poi dice Davidone: difendo io Simi, vedrete che l'anno prossimo farà un ottimo campionato, puntini puntini, alla Salernitana. Insomma, si fa fatica a trovare effettivamente degli estimatori di Simi, anche perché purtroppo, per quanto visto, ci ha lasciato fin qui abbastanza sbigottiti. Restiamo in tema, ovviamente, e soprattutto andiamo ad analizzare meglio questa classifica, queste proiezioni della classifica di Serie B, con uno che il campionato scorso l'ha visto da vicino, Marcello Tosi, responsabile comunicazione della Reggiana, nonché nostro amico e collega. Ciao Marcello, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, imbeccati dalla tabella che ha proposto oggi la Gazzetta di Parma, dicevamo che l'anno scorso alla fine l'ottava, che poi è il Chievo, aveva 56 punti, però a questo punto del campionato erano meno i punti delle squadre che appunto ambivano al playoff. Iachini mi pare abbia detto stamattina che quest'anno fanno molto il problema, anzi, o meglio, il fatto è che le squadre in fondo alla classifica fanno molti pochi punti. L'anno scorso, visto che la Reggiana poi ha lottato fino all'ultimo per la salvezza, com'era la situazione? Cioè, c'era questa voragine, perché quest'anno c'è veramente una voragine con le ultime cinque abbandonate lì un po' alla loro lotta, molto distanti da tutte le altre.
Sì, diciamo che il campionato di quest'anno di Serie B sta presentando una relativa anomalia, cioè una classifica molto più lunga che non negli ultimi anni. Era una delle caratteristiche principali di questo campionato, il fatto di avere sempre tra i 20 e i 25 punti tra l'ultima e la prima. Diciamo che negli ultimi anni la tendenza era quella di avere qualche squadra staccata in avanti, quindi per il primo posto. Spesso, anche è successo anche l'anno scorso, qualche squadra staccata dietro, era il caso ad esempio dell'Entel e del Pescara, che poi hanno fatto fatica, hanno un po' accelerato alla fine, ma di fatto sono rimaste sempre in quella posizione, e in mezzo un intricato anche, no? E livellato, come dire, groviglio di squadre che spesso con una partita positiva sono più vicine ai playoff e quindi alimentano la speranza, e con una partita negativa sono più vicine ai playout. Questo campionato di questa stagione sta andando in controtendenza, perché secondo me il dato assoluto è quello delle squadre di testa. Cioè, si sapeva che c'erano tante squadre competitive, è successo che non si sono staccate quelle che magari hanno avuto più continuità, come può essere stato il caso dell'Empoli lo scorso anno, e quindi poi sono tutte estremamente coinvolte non solo nelle lotte playoff, ma ancora potenzialmente per il primo posto. Questo è quello che secondo me crea la situazione a cui faceva riferimento il mister, che alza, diciamo così, la quota relativa all'ottavo posto, dove invece di solito poteva arrivare anche chi era fino alla fine a metà classifica. Magari, come dicevate giustamente prima con Marco, non è il caso del Parma, che è rimasto un po' staccato dietro a lungo, ma di quelle squadre che fanno il gruppone, che attualmente ha 44 punti. Secondo me non è un caso che il Cittadella, che al di là di tutto quest'anno sta facendo una stagione un po' sottotono, sia un pochino attardato, mentre negli altri anni era proprio quella squadra che riusciva, con la costanza dei risultati proiettata su tutto il campionato, di fronte magari a un organico non eccellente rispetto ad altri, a infilarsi nella griglia dei playoff e poi fare bene. Diciamo che c'era anche più differenza probabilmente tra la prima squadra dei playoff e la seconda. Mentre adesso ci sono molti pochi punti, al di là che ovviamente sono ancora tante le squadre in corsa. Però secondo me il vero dato è che sono tutte in corsa anche per i primi posti. Sì. Normalmente in Serie B le squadre a questo punto, insomma, aspettano, le squadre davanti aspettano la matematica. Poi non è ovviamente una regola fissa come niente in Serie B. In questo momento sicuramente questo rende un pochino più difficoltosa la corsa del Parma, che ha trovato continuità di risultati e anche una certa solidità, che secondo me viene prima, anche è la premessa della continuità dei risultati, e quindi giustamente può sperare con una serie molto positiva di avvicinare le zone alte. Però in questo momento quelli davanti stanno inseguendo non solo i playoff, ma in tanti casi anche proprio il primo posto.
Chi ti è stupito di più quest'anno? Vabbè, al di là delle squadre in testa, se ti dico l'Ascoli, tu che l'hai vista anche l'anno scorso, che idea ti hai rifatto?
Ma no, relativamente, nel senso che sicuramente le squadre in testa si sapeva che hanno organici di altissimo livello, soprattutto che sono società che per motivi e in modi diversi hanno tutte l'ambizione di salire in Serie A il prima possibile. Parlo di tutte e sei le prime squadre, forse la vera eccezione il Pisa, al di là che si sapeva insomma che l'iniezione, no, di entusiasmo dovuto all'arrivo degli americani avrebbe potuto rinforzare una squadra che già comunque aveva fatto dei buoni campionati, ma magari non ci si aspettava il rendimento che ha avuto nella prima parte della stagione, mentre poi sul mercato ha cercato di rinforzare e consolidare quello che aveva fatto, per cui si è posta a tutto tondo come una società che cerca di salire di categoria. L'Ascoli, attenzione, che è una squadra che l'anno scorso ha fatto il girone d'andata praticamente da retrocedenda e poi ha fatto il classico all-in a gennaio, quello che per esempio non abbiamo fatto noi alla Reggiana per non gravare sul bilancio della società. Sì. Ha preso soprattutto l'attaccante Dionisi, ha preso altri giocatori e nel girone di ritorno ha avuto un rendimento credo come nessuna, cioè credo sia stata la squadra con il rendimento più alto nel girone di ritorno, si è salvata compiendo insomma, un piccolo miracolo, però effettivamente ha avuto una media punti nel girone di ritorno stratosferica che sarebbe valsa non solo i playoff ma la promozione diretta se fosse stata proiettata su una stagione. Quest'anno non ha cominciato subito con quell'intensità, però nel tempo ha ritrovato quelle caratteristiche che sono state fondamentali. Io mi concentro su un giocatore che l'anno scorso è stato un po', diciamo, oltre ovviamente ai gol del Bomber Dionisi, è stato decisivo per loro, cioè Sabiri, che vabbè, insomma, poi è stato al vertice, è stato al centro di varie vicissitudini di mercato, però secondo me all'Ascoli nella prima parte di questa stagione è mancato molto.
Sì, poi...
perché si pensava che potesse venire al Parma, secondo me.
Non sarebbe stato male, adesso alla Sampdoria fa il titolare, esatto, come seconda punta, quindi davvero davvero niente male. E Marcello Tosi, fammi un pronostico per la promozione diretta, che a questo punto, anche se non ci riguarda, ci interessa.
È molto difficile fare un pronostico, posso dire che le due squadre che sono prime adesso, cioè la Cremonese e Lecce, sono personalmente quelle che mi piacciono di più tecnicamente, nel caso della Cremonese anche come società, e quindi che a cui auguro, diciamo, la promozione. Poi è chiaro che sono tutte società, ripeto, che a loro modo hanno le carte giuste per puntare alla promozione, perché anche in realtà che possono sembrare magari un pochino con degli elementi di criticità come può essere il Brescia, in realtà hanno dietro, oltre tantissima qualità, una proprietà che ha le idee molto, molto chiare, al di là di certe, no, magari prese di posizione che sembrano strane, ma in realtà insomma c'è lì uno che fa calcio da tanti anni e si vede. Lo stesso vale secondo me per il Benevento, che è una società che ha le idee chiarissime sul cercare di tornare subito in Serie A, e lo dimostra la rosa che ha messo insieme, e anche per un po', diciamo, vendicare quello che viene considerato Benevento, come dire, un torto subito dal calcio nella scorsa stagione. Sicuramente del Pisa ho parlato prima, non c'è molto da dire nel mondo, nel senso che sappiamo benissimo che il progetto era quello di andare in Serie A già quando sono partiti in Serie C, la rosa, gli sforzi fatti dal punto di vista economico lo dimostrano. Credo che Stroppa abbia trovato un equilibrio che la rende una squadra sicuramente di altissimo livello in questo momento. Chiaramente ne andranno su solo tre di queste, non è che potranno andare su tutte quante. Io punto personalmente su Cremonese Lecce.
Ma sono sostanzialmente d'accordo con te, mi sembrano comunque quelle più complete. Lecce giustamente adesso qualche piccolo alto e basso, però ne hanno di più le altre, Pisa, Brescia, il Monza che ha perso col Como. Ecco, se il Monza avesse vinto col Como forse l'avrei vista con un altro occhio. E adesso Marcello, con te non possiamo però che tuffarci nella lotta appassionante del girone B, se non erro, di Lega Pro, quella fra Reggiana e Modena. Credo ci sia un po' di rammarico in casa reggiana, perché nell'ultimo turno il Modena ha perso e la Reggiana ha pareggiato. Avete rosicchiato un punto al Modena, ma restate a -4. Tra l'altro, due passi falsi contro squadre di bassa classifica.
Ma sicuramente in questi giorni il clima è quello, poi la verità è che chi è stata la partita domenica e magari come nel mio caso ha visto anche soprattutto i volti diciamo dei giocatori sa bene che hanno fatto, a differenza magari che certe partite a cui tu giustamente ti riferisci come può essere stato il precedente con le Lucchese, domenica hanno fatto tutto quello che era potenzialmente come dire, nelle loro forze per cercare di portare a casa una partita. Purtroppo negli ultimi mesi ci sono stati degli episodi, in molti casi anche episodi di tipo arbitrale che non ci hanno portato bene, questa è la verità, nel senso che come ovvio che sia quando due squadre fanno una media punti così fuori dalla categoria, o meglio di solito si fa queste media punti in Serie C, ha già vinto il campionato da un mese a questo punto, sì, come nel caso del Bari che ha festeggiato ieri, che ha molti meno punti sia di noi che del Modena, no? Ecco. Quando ci sono queste sfide ogni elemento è come dire decisivo, noi purtroppo non siamo stati fortunati soprattutto fuori casa nelle ultime partite, poi ieri ci sono stati anche due pali, vari episodi, questo non toglie che ci sono anche dei demeriti da parte nostra perché abbiamo preso dei gol evitabili, però insomma parliamo di una squadra che a questo punto presenta anche la fatica di aver fatto un campionato con questa costante performance anche da un punto di vista, tra l'altro lo dico perché si sa che la Serie C non è un campionato brillante dal punto di vista del gioco, nel nostro caso siamo una squadra che gioca un po', come dire, meglio rispetto alla categoria. Purtroppo il Modena è riuscito, non per tanto perché sono solo 4 punti, però ad avere un rendimento più alto in questo momento decisivo e oggi, mancando 3 partite, probabilmente lo sarà fino alla fine. Questo non toglie che noi ce le metteremo tutte, loro comunque dovranno guadagnarsi altri 6 punti, se noi le vinciamo tutte, se no meno, per festeggiare la Serie B, poi per chi non ce la farà ci saranno i play-off, ovviamente come se fosse un altro campionato.
Eh sì, insomma, un derby, se il Parma dovesse rimanere in Serie B, come ormai insomma ci vorrebbe veramente un miracolo perché accada diversamente, un derby nel caso ci sarà l'anno prossimo, vediamo se ce ne saranno 2. Grazie mille per essere stato
bellissimo.
Assolutamente, io sono, sai che sono di questo partito. Grazie mille per essere stato con noi ancora una volta, Marcello Tosi. A presto, Marcello, in bocca al lupo, sinceramente.
Grazie Alberto, viva il lupo e buona giornata a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Ciao Marcello, insomma, la rivalità, lo ribadisco per l'ennesima volta, è bella quando la si può poi anche mettere in campo, non una volta ogni 20 anni. Questo è il mio pensiero. Leggo il messaggio di Rino che sugli attaccanti dice: Pandeva al 60° al posto di Vasquez, dice Rino. Vasquez tra l'altro non l'ha presa bene, non l'ha preso bene il cambio a Cosenza, secondo me tutto sommato ci poteva stare. Anche perché si giocava poi mercoledì, certo Brunetta anche stavolta non è che sia entrato proprio facendo la differenza, direi di no, però proprio dei cambi ha parlato Iachini, ve lo faccio ascoltare dopo una breve pausa pubblicitaria.
Palla in tribuna.
Grandi occasioni, grandi affari. Gli appuntamenti con il consorzio Le Bancarelle del Forte sono sempre una grande festa. Direttamente da Forte dei Marmi per uno shopping di moda, di qualità, di offerte imperdibili. Domenica 10 aprile Le Bancarelle del Forte vi aspettano in centro a Parma in via Massimo D'Azeglio dalle ore 8:30 alle 19. Non mancate!
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Ehi, è tempo di liberare la tua creatività. Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento di artisti, studenti, hobbisti e di chi cerca i migliori articoli per esprimere al meglio la propria vena artistica. Cassette con i colori Maimeri, matite e penne Faber-Castell, articoli Dale Arroni, Lira e molto altro. Con Marchesi Belle Arti by Righi il tuo tempo libero prende forma. Vieni a trovarci nel nostro negozio a Parma in via Cappelluti 21. Ti aspettiamo!
Stop Caffè è specializzata nella produzione e distribuzione di caffè in grani, cialde e capsule per tutti i sistemi esistenti. Propone macchine in comodato d'uso gratuito per case, uffici, negozi, bar e ristoranti. Tante miscele disponibili, di cui due speciali tostate a legna. Potrete inoltre trovare una vasta gamma di vini selezionati, sia sfusi che in bottiglia. Da oggi vi proponiamo una macchinetta a capsule a soli 39,90€. E se consumi almeno 150 caffè al mese, la macchina non la paghi. Ci trovate a Mammiano di Traversetolo, in strada Pedemontana 40G. Vi aspettiamo con tante offerte. Chiama subito al 392 06 21 080. La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, avevamo lasciato l'argomento cambi, subentri e quant'altro. Allora vi faccio sentire cosa ha detto oggi Beppe Iachini, precisa domanda di Sandro Piovagni, vi faccio sentire anche quelle, poi la risposta di Iachini è sull'incidenza dei cambi in questo Parma.
Ciao,
ciao.
Io volevo chiedere perché secondo lei
chiederle,
chi sale dalla panchina fa fatica a dare un aiuto concreto alla squadra, chiunque sia esperti che giovani, per esempio a Cosenza i cambi erano sacrosanti, però non hanno aiutato la squadra.
Guarda, questa è una domanda giusta e ti rispondo facilmente, perché a volte succede che questo accade, a volte succede che può non accadere, non è facile prevedere come un giocatore, cerchi di dare, di dare forza, ossigeno, qualità, caratteristiche, freschezza nel momento in cui fa un cambio, per forzare ulteriormente la gara, per andarla a chiudere ulteriormente, però magari dipende a volte anche in quale momento è la squadra psicologico quando entrano questi giocatori, quindi anche i giocatori che subentrano a volte capita che entrano in un momento dove la squadra magari sta sbagliando qualche passaggio di troppo, sta perdendo qualche metro e non hanno le stesse condizioni di un inizio di una partita, e quindi vanno valutati diversi aspetti a volte non è sempre uguale in questo senso. Altre volte ci è capitato che chi è entrato col piglio giusto, è entrato nella maniera opportuna. Questa è una prima valutazione, dipende anche dalla squadra come sta facendo. C'è successo col Pordenone, c'è successo con la Spalla, c'è successo tante altre volte, e questo si è evidenziato perché abbiamo schiacciato là la squadra avversaria, l'abbiamo tenuta là. A Pisa c'è successo, ecco, anche in altre partite. Altre volte magari non capita perché la squadra in quel momento magari non sta facendo quello che deve fare sul piano della personalità, sul piano sotto altri aspetti. Poi va monitorato un'altra cosa, che quest'anno ci sono, cioè dagli ultimi anni ci sono 5 cambi. Una volta quando ne facevi 3, no? Il margine di potere è un vantaggio, da un lato il fatto di poter utilizzare 5 cambi, perché proprio torno alla tua domanda, ti può permettere di mettere forze fresche, e quelli che entrano a 200 all'ora, no? Entrano e ti danno una mano, ma nei 5 cambi poi bisogna sempre andare a valutare quanti entrano, e magari ti entrano riescono ad entrare nella maniera opportuna, e magari su 5, 2 ti entrano in una maniera più giusta perché riescono ad entrare subito dentro la partita, o per il ruolo che occupano o per quello che è l'atteggiamento magari in quel momento della squadra, e magari altri 2 o 3 lo fanno meno bene, però sta nell'ottica delle percentuali. Quando ce n'erano 3 di cambi, non dico sia meglio o peggio, non sto discutendo quello, perché dà una cosa positiva, però non a caso diversi allenatori non li sfruttano i cinque cambi, ne fanno 3. Perché poi ho 2 a volte, perché se vedono la squadra sta facendo determinate cose, continuano con quel percorso di squadra, perché non è detto che sia sempre una cosa positiva utilizzarli tutti e 5, proprio per questa percentuale che è vista da qualche anno, e valutando noi che facciamo gli allenatori, valutiamo tutti questi aspetti qua, quindi la cura rientra nella cura del particolare, dove non sempre, non a noi solo, noi guardiamo noi, ma anche in altre squadre quando vedo altre partite, non sempre tutti e 5 hanno la capacità di saper entrare in corsa, saper incidere, saper andare a determinarti delle situazioni. Cioè a volte lo fanno e altre volte no. E questo sta nelle percentuali di questa nuova visione che è entrata da noi negli ultimi anni, no? con il Covid per i 5 cambi, e abbiamo valutato poi che con il tempo, quando facciamo riunioni con gli allenatori, no, con il centro tecnico e quant'altro, ci facciamo e ci chiediamo anche noi queste cose, perché sono motivo di discussione, perché non sempre tutti e 5 giocatori possono determinarti, no, che entrano tutti perfetti, tutti bene, oppure la stessa qualità di chi esce è uguale a quella che, a quello che entra. Non è così, no? Pochissime squadre possono permettersi, no, un uguale ingresso tra chi esce e chi entra. E quindi sono valutazioni sicuramente giuste, questa domanda, però ha più sfaccettature di risposta, no?
E così Beppe Iacchini in risposta alla domanda di Sandro Piovani, insomma, ma sì, ci può stare, secondo me, il suo ragionamento, per dire che comunque le cose vanno sempre analizzate a fondo, però in parte gli dava anche ragione, non sempre hanno, anzi, i cambi, non poche volte devo dire hanno cambiato questo Parma, un po' anche vuoi gli infortuni, vuoi il fatto che molti giovani sono abbastanza acerbi. Prima di chiudere leggo un paio di messaggi. Daniele che dice: quindi degli eterni infortunati c'è solo una piccola speranza di rivedere Buffon? Sì, Daniele, sostanzialmente non abbiamo ancora i convocati, ma da quanto ha lasciato trapelare Iacchini, sì, Schiattarella inglese no, questo è quanto. Rino che puntualizza: Vasquez lo terrei su sempre, ma ora non ha più di un'ora di autonomia e ha poco da arrabbiarsi se la sostituzione, se non c'è benzina, non c'è benzina. Rino, questo è Rino, effettivamente ci sta anche che Vasquez sia un po' stanco in questo periodo, ha tirato la carretta come nessuno. Ultimissimo messaggio, quello del nostro amico Luca, che mi ricorda che tra 30 giorni esatti inizia il Giro d'Italia. E Mark mi scrive ancora adesso, c'è il misterioso Zagaritis. Beh sì, questo Zagaritis, vabbè, uno di quegli acquisti dell'anno scorso che fatichiamo a comprendere, ma tant'è, chi lo sa, sul lungo periodo magari, ma insomma la speranza è l'ultima a doverci abbandonare. È tutto per questa puntata, vi ricordo che domani ovviamente non c'è Palla in Tribuna perché c'è la partita, collegamento dal Tardini per Parma-Como alle 13:45, calcio d'inizio alle 14, tutta da seguire qui, 102-104 le frequenze, oppure in streaming su www.radioparma.it. Grazie per essere stati con noi, grazie a Simonetta Collini in regia, buon proseguimento di giornata.